Lo scorso 22 giugno si è svolta una tavola rotonda in collaborazione con la Società Italiana degli Economisti e l'Accademia Nazionale dei Lincei, in cui sono state avanzate delle riflessioni sulle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia. La pubblicazione della relazione annuale e la presentazione delle considerazioni finali da parte del governatore della Banca d'Italia rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per l'analisi economica e della politica economica del nostro paese. La tavola rotonda è stata moderata dal professor Marcello Signorelli dell'Università degli Studi di Perugia, nonché membro della Società Italiana degli Economisti. L'obiettivo di questa tavola rotonda era triplice: da un lato presentare alcune riflessioni sui principali sviluppi della situazione italiana e internazionale nell'attuale situazione di crisi legata ovviamente alla diffusione del Covid-19, ma anche quella di stimolare un dibattito interdisciplinare sfruttando l'opportunità di avere degli economisti di diversa formazione, background e specializzati in campi differenti, e ovviamente anche quello di contribuire alla divulgazione scientifica nell'ambito della scienza economica. La tavola rotonda si è aperta con l'intervento introduttivo del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che ha aperto con un'introduzione sulle considerazioni finali della Banca d'Italia, lanciando un messaggio estremamente concreto in un contesto ovviamente di forte incertezza. Ne riportiamo l'intervento.
Grazie mille, grazie, buongiorno a tutti, ringrazio Annalisa Rosselli, Alberto Zazzaro e Marcello Signorelli per l'invito, ringrazio il Centro Inceo, la Società degli Economisti. Do per acquisite, diciamo, le tesi che sono state avanzate da me nelle considerazioni finali, per non dilungarmi troppo. Vorrei solo raccontare un pochino, a modo di introduzione, quello che in realtà mi muove in questo momento. In questo momento mi muove la considerazione che lo stato di incertezza nel quale ci troviamo è uno stato che non consente di fare previsioni, non dico accurate, ma ragionevoli. Procediamo per scenari possibili, vi sono fattori non economici che sono molto difficili da tenere in conto e sono fenomeni legati all'evoluzione della pandemia, alle misure di contenimento, a una seconda fase, quello che sta succedendo oggi in Germania, legate alle incertezze geopolitiche molto rilevanti, anche in conseguenza della pandemia, ma non solo, già ci muovevamo lungo un terreno molto complesso, messo in atto anche da questi rapporti scaturiti da un'ondata di globalizzazione che è stata fondamentale per togliere dalla povertà miliardi di persone, ma che indubbiamente ha avuto conseguenze su varie dimensioni, per strati di popolazione non modesti nei cosiddetti paesi avanzati, rispetto ai quali probabilmente ci si è mossi con molto ritardo. Però in questa incertezza ci sono delle dimensioni anche di natura economica che bisogna considerare. La prima è che il fatto che siamo incerti sulle condizioni attuali, anche su come si evolverà il futuro, non vuol dire che non si debba fare niente. Cito nella considerazione finale un passo di Keynes, ritornato di moda, ovviamente quando ci sono le crisi probabilmente uno va a cercare chi le crisi le ha vissute, le ha studiate, è riuscito a dare delle risposte, però il Keynes, non della teoria generale, il Keynes di How to Pay for the War, il Keynes che di fronte all'entrata in guerra del Regno Unito, e ricordate bene che io penso che non viviamo in una fase di guerra, è esagerato confrontare questa pandemia con la guerra, non c'è un nemico definito, vi è un virus da sconfiggere, vi sono molte iniziative da prendere, però il Keynes di allora è molto interessante, per cui si pone il problema di come affrontare l'incertezza, il costo una volta usciti dalla situazione bellica e non trovarsi in una situazione drammatica, e fa una serie di proposte. Osserva che il miglior modo di affrontare il presente, il breve periodo, è quello di avere un piano ben costruito per il lungo periodo. Poi il piano si può rivedere, ma bisogna guardare a lungo periodo per affrontare il breve. Ed è lo stesso Keynes, appunto, che diceva che nel lungo periodo siamo tutti morti, però all'epoca lo diceva per sostenere la tesi importante che la domanda aggregata deve essere quella che da stimolare per arrivare a occupare tutte le risorse, ma è evidente che se bisogna far crescere le risorse a fronte di una crescita demografica e di una necessaria convergenza dei livelli di benessere di ampie parti della popolazione mondiale, è essenziale anche guardare a come far crescere in modo inclusivo, in modo equilibrato, bilanciato, però il sistema economico nel suo complesso. Ecco, da questo stato di incertezza, dalla necessità di muoversi, credo, avendo non il breve periodo soltanto in mente, ma anche il medio-lungo, prendere mosse quello che io ho raccontato come riflessioni maturate anche all'interno della Banca d'Italia, ma non solo, in questi mesi. Tenete conto che viviamo in uno stato di videoconferenze permanenti e quindi tutti i giorni abbiamo G20, G7, Banca Regolamenti Internazionali, BCE, come è stato ricordato, in cui ci si confronta continuamente, ma anche ci si confronta all'interno della banca in videoconferenze, per cui abbiamo tutte le possibili piattaforme lì pronte per essere utilizzate. Il punto importante della riflessione che abbiamo fatto è quella di dire che non c'è bisogno di misure di breve periodo, perché c'è sicuramente bisogno di misure di breve periodo per evitare che la crisi di domanda poi abbia delle conseguenze essa stessa sia sul capitale fisico, sia sul capitale umano, sia sostanzialmente sul spingendo a una distanza molto forte del risparmio in crescita per motivi precauzionali fondamentalmente, ma anche come risultato delle misure di contenimento che ci sono state e potrebbero riproporsi, la domanda, gli investimenti, cioè la parte che consente poi dopo, insieme alla capacità di innovare e di rimettere in moto un sistema produttivo, poi di soddisfare nel medio termine la crescita necessaria per tenere in equilibrio l'intera società. Ovviamente c'è molto che da dire sul PIL, noi lavoriamo sempre sul PIL, ci sono queste critiche al PIL e queste osservazioni più o meno vaghe sulla decrescita più o meno infelice, però il punto di fondo è che questa è una misura convenzionale ed è la variazione che a noi ci interessa più che il livello, che è sicuramente discutibile. In questo noi dobbiamo procedere su vari stadi. Il primo stadio è, data l'incertezza, è capire in realtà come si può costruire un programma per il futuro, e non si può che partire dall'analisi sia degli squilibri da colmare sia dei punti di forza su cui in qualche modo basare anche quello che è un progetto per risalire. Perché il governatore della Banca d'Italia parla di queste cose? Va bene, c'è la tradizione della Banca d'Italia che fa molta analisi su tutto e quindi può mettere a disposizione le informazioni che conosce, ma c'è un punto di fondo. Nella nostra attività ci sono due elementi sui quali noi siamo chiamati a dare conto: la stabilità monetaria, se vogliamo, e la stabilità finanziaria. Io credo che siano molto connessi questi due e alla base hanno un'economia reale che funziona. E quindi è l'economia reale quella che deve essere l'oggetto importante del nostro punto di partenza. Sull'economia reale noi sappiamo che alcuni punti di forza ci sono. L'Italia è già anche vedere come è stata affrontata questa crisi, la capacità di usare la rete le infrastrutture di rete, per quanto incomplete, per quanto non in grado di soddisfare l'intero territorio e così via, hanno consentito a milioni di persone, che siano esse lavoratori, siano esse studenti, di continuare a partecipare alla vita produttiva del paese. E questa è un qualcosa di cui forse ci aspettava poco, ma noi stessi abbiamo sperimentato. La Banca d'Italia ha avuto il 93% di persone in lavoro a distanza, eppure abbiamo mantenuto lo stato di infrastrutture. Voi tutti siete riusciti a approvvigionarvi di cash, come si dice, di circolante, di biglietti negli ATM. Siete riusciti soprattutto a usare le carte di credito, i bonifici, le carte di debito, senza accorgervene, ma ci sta un sistema, un'infrastruttura di rete di pagamenti in Italia e in Europa gestita dalla Banca d'Italia, che ha continuato a funzionare. Abbiamo fatto le aste per il tesoro, perché in questo periodo è cresciuta ovviamente la domanda di risorse da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e le abbiamo condotte in modo virtuale. Abbiamo fatto interventi sui mercati per acquistare, per dare moneta, liquidità, acquistare titoli da rifinanziare le banche a ritmi straordinari ogni giorno. Abbiamo continuato a produrre analisi, le stesse considerazioni finali, ma tutta la relazione, soprattutto, che è la base sulla quale poi io posso lavorare, è stata prodotta in modo virtuale. Quindi abbiamo capito che abbiamo una struttura in grado di funzionare, sulla quale bisogna investire, con tutti i rischi, cyber security, gli hackers e così via, però è evidente che questo paese ha una capacità di tecnologica sulla quale deve sicuramente approfondire sia le risorse dedicate sia le competenze, ma che è stata la base per continuare a produrre, nonostante il fatto che la flessione drammatica del primo e del secondo trimestre soprattutto porterà a avere un anno che aritmeticamente difficilmente avrà un risultato in termini di prodotto complessivo diverso da una caduta quasi intorno al 10%. Può essere leggermente inferiore, può essere molto superiore a seconda di quello che succederà nella seconda parte di quest'anno sul piano proprio dell'evoluzione della pandemia, non in Italia soltanto, ma a livello globale. Altri punti di forza sono il fatto che noi abbiamo una posizione netta sull'estero sostanzialmente equilibrata, che è il risultato della capacità delle imprese manifatturiere italiane nel corso degli anni successivi alla crisi dei debiti sovrani di riacquistare competitività e specializzazione. Ma abbiamo un problema forte lì, e lo dirò fra poco, di produttività complessiva. Abbiamo una situazione debitoria delle famiglie italiane molto bassa, oltretutto concentrata le famiglie che hanno una situazione finanziaria migliore anziché più delicata. Abbiamo una situazione delle imprese, del debito delle imprese, che si è rimessa a posto dopo la crisi finanziaria ed è sostanzialmente in linea, anzi leggermente al di sotto della media europea per quel che riguarda il debito complessivo. Abbiamo, rispetto a vari indicatori, si può calcolare sul fatturato, sul PIL, e abbiamo ovviamente anche una ricchezza finanziaria netta importante delle famiglie. Il problema è lo iato, come dico nelle consensi finali, tra la disponibilità di questa ricchezza, del risparmio accumulato, e la capacità di trasformarlo in investimenti, soprattutto in investimenti in grado di produrre rendimenti sociali oltre che privati rilevanti. Ma abbiamo anche dei punti chiaramente di gravi difficoltà, di cui abbiamo parlato tante volte. Io stesso sono perlomeno 20 anni che racconto del declino italiano. Quando ho scritto il primo articolo sul declino nel 2002-2003, mi ricordo che Tremonti si arrabbiò moltissimo e disse ma quando mai? E allora misi un punto interrogativo, ci sarà un declino in Italia, ma era il risultato di analisi che si basavano sulla valutazione della capacità di investire in, come è stato detto, in conoscenza, nel motore principale che credo che sia dietro uno sviluppo equilibrato di un paese. Ed era già evidente allora. Ricordo, ho scritto nel 2003 un articolo su perché non si può vivere senza ricerca. È evidente che c'era un problema allora ed è un problema che è continuato. È un problema che è continuato e lo stato dell'attività degli investimenti in ricerca, degli investimenti pubblici ma anche privati, perché tutti chiedono allo Stato di fare di più, ma poi se le imprese non anch'esse si rendono conto dell'importanza di innovare e di mantenere una capacità di investimento produttivo in grado anche di attirare persone con competenze di rilievo, poi abbiamo il fenomeno che è emerso negli altri 10 anni di molti giovani che lasciano il paese per cercare opportunità altrove. Quindi c'è un problema da quel lato, c'è un problema dal lato dei servizi pubblici. È facile dire bisogna semplificare, poi se bisogna andare nel dettaglio lì probabilmente anziché partire dal top down bisogna andare per fare un'analisi dei problemi bottom up, cioè da andare a vedere cosa è che è duplicato, cosa è che in qualche modo richiede un maggiore utilizzo anche delle tecnologie dell'informazione per evitare il susseguirsi di richieste burocratiche. Io dico ci vuole la burocrazia, ci vuole una buona burocrazia. Non va bene l'assenza di burocrazia che molti chiedono, ma ci vuole una formazione anche di coloro che lavorano nelle amministrazioni pubbliche in grado di rispondere alle richieste di oggi che sono diverse da quelle di una volta. Ci vuole anche una giustizia, si dice, più veloce, certo, ripetiamo sempre le stesse cose, ma bisogna andare al fondo per capire dove intervenire. Ci sono soprattutto gli squilibri dal lato della produttività. Nella discussione agli Stati Generali, cui sono stato gentilmente invitato dal Presidente del Consiglio, ho riproposto le questioni delle extrazioni finali. Non ho detto cose molto diverse, ho aggiunto qualcosa sul mezzogiorno forse, ma il punto, dopodiché c'è stata una tavola rotonda interessante alla quale hanno partecipato degli economisti, Blanchard, Van Reenen, un macroeconomista, un microeconomista. La cosa che mi ha colpito è stata l'osservazione di quest'ultimo che dice ma in Italia è sempre stato un paese molto dinamico, così via, le imprese eccetera eccetera, però dalle nostre valutazioni micro emerge che l'Italia ha un livello medio di produttività che è il 20% inferiore a quello delle imprese americane. Ora non so se i numeri sono giusti, aggiornati, quello che è, però lui dice il 10% dipende dal management, dalla qualità del management, bisogna avere un management diverso, più aperto, più preparato e così via. Può essere, sicuramente nelle osservazioni che si vedono dal censimento di qualche anno fa, emerge che le nostre imprese sono imprese soprattutto familiari, ma non solo per la proprietà, che è una cosa normale, ma anche per la governance, la gestione, diversamente da altri paesi. Nel confrontare l'Italia, le imprese italiane, con quelle del resto del mondo, non solo americane, anche europee, emerge un fatto evidente. Le nostre imprese medio-grandi sono molto poche. Abbiamo su 4 milioni e 300 mila imprese registrate come tali, con dimensione quindi media modesta, solo 25 mila imprese, hanno più di 50 addetti. L'ho osservato perché 25 mila imprese con più di 50 addetti producono circa la metà del valore aggiunto nazionale, poco meno della metà della parte privata, e occupano 6 milioni di dipendenti. Le altre 4 milioni e passa di imprese producono il resto e lo producono con 11 milioni di occupati, di cui 5 milioni di indipendenti, che sono sostanzialmente i proprietari di queste imprese e i loro familiari che lavorano nell'impresa. E che vuol dire ovviamente che la produttività media di queste è la metà di quella delle 25.000 imprese. Quindi una delle questioni complicate è come si indirizzeranno queste imprese, dove produrranno, cosa produrranno, ma quanto saranno in grado di, dopo gli effetti terribili di questa pandemia, non solo di recuperare, ma anche di aggregarsi e di innalzare la capacità produttiva. Ed è su questa, abbiamo fatto degli esercizi, nella relazione si può criticare la contabilità della crescita, ovviamente, cioè ne sappiamo tanto su questo, però gli esercizi sono abbastanza simili. Per crescere dell'1,5%, noi possiamo contare su una possibilità di far salire l'occupazione attraverso l'immigrazione in parte, ma soprattutto verso la partecipazione femminile, che è ancora molto bassa, soprattutto nel mezzogiorno, attraverso forse una vita lavorativa un po' più lunga, e a questo punto il problema del rapporto equilibrato tra chi e quanto si dà durante la vita lavorativa e quanto si riceve durante il pensionamento è qualcosa che ci si deve porre, non si può ignorare, indipendentemente che uno abbia un sistema di ripartizione o capitalizzazione. Però è chiaro che come fare a far crescere il prodotto, non basta la crescita dell'occupazione, che pure richiede ovviamente grandi cambiamenti nel sistema proprio dell'organizzazione produttiva, ma ci vuole una crescita della produttività. La produttività del lavoro dipende, possiamo avere vari modelli in mente, possiamo avere modelli di crescita esogena, crescita endogena, quindi di intensità di capitale accoppiata al progresso tecnico, all'innovazione, però tutto questo è qualcosa che sta dietro il basso sviluppo della produttività che noi abbiamo avuto negli ultimi 20, 25, 30 anni. E che va confrontato, che è sostanzialmente vicino a zero, sostanzialmente a livello annuo, e va confrontato con una crescita della produttività vicino all'1%, minore dell'1,5%, ricordo a memoria che quando stavo ancora all'Ocse si verificava per gli Stati Uniti, ma vicino all'1% per i paesi a noi più vicini, Francia, Germania, Spagna. E questo è qualcosa che sta nelle nostre possibilità, ma richiede uno sforzo collettivo. Nello sforzo collettivo, sostanzialmente, io penso che di fronte a uno shock così grande, di fronte alla considerazione che noi non sappiamo quale sarà, se ci sarà una nuova normalità, cambiano i comportamenti, cambiano le attitudini, cambia la propensione a risparmiare. Non sappiamo neanche se ci sarà, se è possibile parlare di nuovi equilibri, però di fronte a questo sforzo, che credo sia uno sforzo di dimensioni assolutamente insolite, straordinarie, eccezionali, con rischi straordinari, io credo che bisogna affrontarlo con forze diverse. E quindi l'interdisciplinarietà di cui parlava Annalisa Rosselli prima è molto importante. È molto importante perché c'è una dimensione economica, ma c'è una dimensione normativa, c'è una dimensione storica, c'è una dimensione scientifica in questi tempi, c'è una dimensione politica. E credo che questa tavola rotonda è interessante proprio perché cerca di mettere queste dimensioni tra di loro. Prima ha parlato anche di Europa, chiaramente abbiamo una condizione in Europa complessa, forte differenziazione tra paesi del nord e del sud, i frugali, che poi tanto frugali non sono, sono da vedere il debito delle loro famiglie, delle loro imprese, certamente il debito dei loro stati è diverso e molto più basso. Ma tra quelli e i paesi del sud, che non è vero che non lavorano, lavorano in meno persone, ma quelle che lavorano molto, ma nei quali, come da noi il problema più grosso non è un problema di natura di bilancio fiscale, che pure richiede una riforma molto ampia, e non so se partire dall'IVA o da altro, certamente io credo che bisogna avere una visione comprensiva, non ampia, non imposta per imposta, ma il punto cruciale in questa ripartenza, diciamo, sul piano complessivo, non è il livello della spesa. Il livello della spesa è più o meno quello che ci si attende in un paese che ha uno stato sociale come il nostro, e che probabilmente è uno stato sociale che ha tenuto. Ci sono da fare analisi sul piano di come ha retto la sanità, ma abbiamo un sistema sanitario che ha risposto, abbiamo dei straordinari medici, sanitari, infermieri e così via, che lavorano con retribuzioni medie molto inferiori a quelle dei loro controparti in altri paesi, eppure con impegni straordinari. Quello che abbiamo è la grande dimensione dell'evasione, della illegalità. Gli anni passati parlavo anche della criminalità organizzata, non ho voluto sottolinearlo troppo quest'anno, ma credo che buona parte dei problemi del mezzogiorno dipendano anche dalle difficoltà che abbiamo nell'affrontare in modo sistematico questi problemi. Ora, questo poi si trasferisce in un carico fiscale molto molto pesante per coloro che le tasse le pagano. Questa è una vecchia storia, però io credo che sia la storia ancora sulla quale veramente riflettere oggi, e forse nuove tecnologie aiutano in questo. Il punto finale, dicevo sull'Europa, in questo conflitto c'è questa strana vicenda per cui sembra che ci siano dei fondi che possono essere utilizzati senza pagarli. Beh, si paga tutto, questo è il punto di fondo, e si paga perché siamo cittadini europei, e su di noi resterà il pagamento di tutto ciò che viene effettuato in questi anni. Per cui che sia speso bene, che siano infrastrutture utili, che siano effettivamente progetti che superino il vaglio, e che ci sia in Italia una capacità di spenderli questi fondi, anziché di averli, richiederli e poi aspettare e eventualmente perderli in rivoli più o meno poco sensati. Per concludere, c'è un ultimo punto sul quale non ho parlato e che mi sembra molto appropriato, ed è il punto che viene trattato dalla professoressa De Paola sull'impatto dell'emergenza sanitaria sulle differenze di genere. Non ne ho trattato se non per parlando dell'importanza della partecipazione delle donne in questa fase ancora più importante che in passato. Ma ovviamente in Banca d'Italia di questo ci occupiamo abbastanza. Abbiamo fatto un convegno alla fine dell'anno scorso, ha partecipato anche il ministro Bonetti. Il punto che io ho introdotto, andando a mettere in evidenza alcune considerazioni note sul punto, però nella recessione noi sappiamo che di solito coloro che soffrono immediatamente il peso della recessione, che hanno sofferto in passato perlomeno, sono soprattutto gli uomini. E in questa fase non è così. In questa fase, proprio per la natura dei settori più colpiti, sono colpiti in cui la presenza delle donne è molto importante, e i rischi in questo sono di rilievo. Vi è anche da dire che nelle soluzioni che abbiamo trovato, lo smart work, il lavoro a distanza, diciamo in italiano, che è un pochino più ragionevole, abbiamo trovato alcune soluzioni che da varie parti vengono considerate anche la premessa per un cambiamento effettivo nel futuro. Non è qualcosa di semplice, è qualcosa che va studiato. Credo che il contributo che gli economisti possono dare al riguardo non è da poco. Nella Banca d'Italia noi stiamo assistendo a uno scambio abbastanza interessante, intenso, tra l'amministrazione della banca e le rappresentanze sindacali, che dicono: ma adesso abbiamo questo, bisogna che voi ci dite quando ritornare, se ritorni più in là è possibile, evitiamo rischi, e poi in fondo si lavora così bene da casa. Abbiamo mantenuto, come detto prima, le infrastrutture essenziali senza problemi, grazie al fatto che l'investimento di natura informatica è stato molto forte anni passato. Ogni dipendente della banca ha il suo piccolo computer col quale può collegarsi da casa e così via, però effettivamente questo esiste. La mia domanda è, e ci saranno sicuramente nel tempo degli aggiustamenti importanti da fare, ma non da fare sull'ondata di quello che stiamo vivendo, ma con una analisi attenta di ciò che è positivo e di ciò che in realtà si può rischiare in questo modo. Ciò che è positivo: già vi era la possibilità in alcuni casi del telelavoro introdotta in banca, sarà sicuramente perseguito, continueremo a avere qualche importante cambiamento in questa direzione. La domanda che io mi pongo, ma forse legata alla mia età, è quanto saremo capaci in realtà di lavorare in questo modo virtuale. Alcune cose si possono fare, ovviamente tanto si può fare, e quanto invece è necessario incontrarsi, scambiarsi opinioni, andare rapidamente a uno scambio anche fisico, se vogliamo, in cui si vede abbastanza bene come elaboriamo le nostre riflessioni. Ecco, io credo che c'è un mondo davanti che non conosciamo. L'invito di queste consultazioni finali è di essere preparati adesso, anziché aspettare a risolvere i nostri problemi quando la pandemia sarà anch'essa risolta.